Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni vi racconta e commenta assieme a voi le notizie più interessanti della giornata. Allora, oggi è lunedì 30 marzo e mentre Battiato canta fuori dalla mia finestra, no, non proprio lui in persona, ma ormai qui è una sorta di karaoke continuo 24 ore su 24, spero che non disturbi. Appunto, oggi andiamo a parlare, andiamo un po' a braccio perché ci sono diverse cose di cui vorrei parlarvi. Alcune legate al coronavirus, altre no. Ma iniziamo con i consueti aggiornamenti e poi vediamo via via. Allora, negli ultimi 2 giorni la curva dei contagi ha ripreso lentamente ad appiattirsi, ma come al solito prudenza perché appunto continua a essere molto variabile il numero di tamponi fatti e i criteri con cui vengono somministrati. Ieri intanto il governo italiano ha varato l'ennesimo decreto con il quale stanzia 4 miliardi,3 di euro per i comuni, più altri 400 milioni da destinare a chi non può fare la spesa. Mentre anche dall'Albania sono arrivati 30 medici e infermieri che andranno a lavorare a Brescia per aiutare il nostro paese a superare questo periodo di emergenza e si aggiungono all'altro personale sanitario che era arrivato da altri paesi come Cina, Russia, Cuba. Però oggi vorrei uscire un po' dall'Italia e parlare e osservare alcuni fatti interessanti che stanno accadendo negli Stati Uniti. Perché venerdì Trump, con un decreto urgente, facendo ricorso fra l'altro a una legge del 1950, ha ordinato a General Motors di produrre ventilatori, che è uno strumento che ormai, insomma, sappiamo è indispensabile per l'assistenza ai contagiati da coronavirus, dati i problemi che il virus causa ai polmoni. E la cosa interessante è appunto che il presidente degli Stati Uniti può emanare questa decisione in base al Defense Production Law, che è una legge appunto del 1950 che era stata emanata all'inizio della guerra di Corea, che permette alla Casa Bianca di imporre alle aziende di riorientare la produzione in caso di emergenza nazionale. Non era stata, credo, più utilizzata da allora praticamente, e non ne sono del tutto sicuro, comunque insomma verificherò. Anche in questo caso comunque si vede come se percepiamo una minaccia come reale si possono fare un sacco di cose. Ad esempio si può dire a una multinazionale che produce macchine di produrre invece ventilatori sanitari. E allora perché potremmo chiederci perché ad esempio finita l'emergenza non possiamo dire a General Motors ma tantissime altre aziende, in questo caso negli Stati Uniti, ma insomma ci sono sempre i cavilli legali se vogliamo fare qualcosa, di produrre, che ne so, cappotti termici per gli edifici, o forse magari è realistico, ma magari pale eoliche e così via. E appunto, in questo caso Trump ha fatto riferimento a una legge del 1950, ma il senso è un po' che ovunque, in qualsiasi paese, se c'è una volontà politica di fare qualcosa, gli strumenti in qualche modo si trovano e dovremmo iniziare a prendere appunti di tutte le cose che eravamo convinti che non si potessero fare e che invece questo virus e questa emergenza ci sta mostrando come invece si possono fare, appunto. Un altro aspetto che stiamo vedendo, questo è un po' meno piacevole, è l'ennesimo aumento delle disparità. È vero che per il virus siamo tutti uguali, ma non lo siamo per le sue conseguenze economiche e per le sue conseguenze sociali. Ad esempio, nonostante uno dei peggiori crolli dei mercati azionari della storia, c'è anche chi è riuscito a guadagnare da questa situazione. Ora, prima di addentrarmi nei dettagli di questa notizia, una premessa, perché so che dare queste notizie, non so, rischia sempre di scatenare un po' la solita caccia alle streghe, no? Per cui siamo tutti pronti a dare degli sciacalli a chi fa soldi in queste situazioni. Però dobbiamo anche essere onesti intellettualmente. I mercati azionari servono ormai solo ed esclusivamente a fare soldi. Quindi, a meno che non scegliamo strumenti di finanza etica, chiunque investa lo fa per fare soldi. E quindi non credo che dovremmo stupirci più di tanto o gridare allo scandalo se accade anche adesso, ma piuttosto il mio consiglio è quello di osservare e capire perché possiamo anche da questa cosa trarre degli spunti interessanti. Ok, fatta questa doverosa premessa, torniamo ai fatti. Sembra che alcuni pesci più grossi della finanza, a parte che è bellissimo dire pesci più grossi, mi sembra di essere in un poliziesco anni 90, abbiano salvato miliardi di dollari di investimenti vendendo un sacco di azioni poco prima del crollo. Jeff Bezos, ad esempio, che possiede il 12% delle azioni di Amazon, Jeff Bezos è il fondatore e CEO di Amazon, si è salvato da perdite molto più consistenti vendendo 3,4 miliardi di dollari nella prima settimana di febbraio, quindi poco prima che fosse evidente l'entità della crisi scatenata dal coronavirus. E prima che il mercato azionario crollasse. Come sottolinea il Guardian in un articolo che ripercorre la vicenda, non ci sono indicazioni che Bezos abbia agito sulla base di informazioni riservate rispetto all'impatto della pandemia, però il tempismo è stato effettivamente perfetto e fra l'altro non è stato l'unico il buon Jeff ad essere così fortunato e intelligente da vendere azioni a febbraio, prima della tempesta sui mercati. Tra gli altri a muoversi appunto in maniera così fortunata, ci sono stati ad esempio Larry Fink, che è l'amministratore delegato del fondo BlackRock, che è un mega fondo di investimenti, uno dei più grossi al mondo, forse il più grosso al mondo se non sbaglio. E in totale si calcola che negli Stati Uniti i CEO di varie aziende abbiano venduto qualcosa come 9,2 miliardi di dollari di imprese da loro gestite nelle 5 settimane precedenti alla tempesta sui mercati. È una vendita sicuramente molto oculata che gli ha permesso di risparmiare perdite di quasi 2 miliardi di dollari complessivamente. Allora, cosa vuol dire questa cosa? Vi sto dicendo che sono stati loro a diffondere il coronavirus per poterci guadagnare? Assolutamente no. Però è possibile, forse probabile, che avessero fin da subito delle informazioni più accurate, non per forza riservate, non per forza devono aver corrotto qualcuno per averle, ma più accurate. Perché purtroppo in questo sistema anche le informazioni sono una merce pregiata. E chi ha molti soldi, per tutelare i suoi investimenti, investe nella ricerca di informazioni di qualità, che poi utilizza per fare ancora più soldi. Mentre dall'altro lato, chi i soldi non ce li ha, ce ne ha pochi, ha anche meno accesso alle informazioni e quindi è probabile che in situazioni come questa perda anche quei pochi risparmi che ha messo da parte. È il classico ciclo di retroazione positiva, che quindi aumenta le disparità all'interno della società. Per questo ovviamente c'è un mirassegno che ri rimette tutti sullo stesso livello. Comunque, a parte le battute, se vi sembra assurdo guadagnare in tempi di pandemia, ricordiamoci però che viviamo in un sistema socio-economico che è basato sulla crescita del PIL, sulla massimizzazione dei profitti delle aziende e sull'idea che se io penso al mio bene individuale, alla fine tutta la società ne guadagnerà in qualche modo. Quindi è la normalità, non dovremmo forse stupirci. C'è un articolo del Guardian uscito venerdì scorso che mostra anche come alcuni miliardari si stiano preparando ai cambiamenti climatici e al possibile collasso ecologico. E ad esempio c'è chi ha fatto costruire dei mega bunker, dei grattacieli sottoterra, quindi al contrario. Anche in quel caso, chi ha più soldi ha maggior accesso alle informazioni, ha scenari più accurati di quello che potrebbe accadere e si prepara per affrontarli. E come dicevo, appunto, se ci pensate, non è così assurdo visto il tipo di società in cui siamo cresciuti. Se ci pensate, è molto più incredibile che, anche se siamo imbevuti di questo tipo di cultura fin dalla nascita, ci siano invece degli esempi di collaborazione fra persone, soprattutto in momenti di crisi, che sono quasi stupefacenti, no? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, aziende, ospedali, università che collaborano e che d'improvviso si mettono a fare le cose che servono senza pensare al tornaconto personale, o al tornaconto del proprio gruppo o al sistema in cui sono immersi. E fra l'altro, quando le persone collaborano, fioriscono la creatività, pensiamo fuori dagli schemi e si trovano soluzioni diverse. Tutto questo, appunto, è veramente incredibile se ci pensiamo, se molto più incredibile del fatto che invece ci sia qualcuno che sta guadagnando dalla crisi, che è appunto la normalità. Va bene, in realtà volevo parlarvi di anche altre cose, però vedo che siamo già a 9 minuti e mezzo e almeno per oggi, che è lunedì, non voglio inondarvi di notizie. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto di parlarvi, ma prometto, mi sarebbe piaciuto di parlarvi, vabbè, mi sarebbe piaciuto parlarvi della scoperta di alcuni batteri che mangiano la plastica. Ma visto che vorrei dedicarci un po' di tempo a questa notizia per commentarla bene assieme a voi, prometto che lo farò domani. Quindi Quindi nel frattempo per oggi direi che possiamo chiudere qui. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Buona settimana, ciao!